Ben trovati, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
Buon Maracanã veramente, ci siamo per questo ultimo appuntamento stagionale per poi riprendere, caro Stefano, il 19 di agosto, pronti con tutti quanti, con il nuovo campionato. Abbiamo un po' di cose oggi da analizzare. Vorrei tra poco insieme ai nostri amici partire con le romane. Partiamo subito con un focus sulla Roma, lo facciamo insieme a Massimo Bonanni che ritroviamo. Ciao Massimo, di nuovo buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Daniele Garbo.
Buon pomeriggio Marco.
E do anche il buon pomeriggio a Roberto Bernabai. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao Marco, ciao.
Ciao Roberto, ciao Roberto. Ciao, allora sentite, ciao Massimo, partiamo dalla Roma perché, insomma, Sulé potrebbe essere un obiettivo. Che Roma state vedendo? Che sensazioni avete? Come si sta muovendo in questo momento la Roma, a vostro giudizio? Riuscite a capire qualche tipo di Roma andremo a vedere? No. Stefano? No? Non riesce a cogliere ancora?
No, ho ancora veramente contezza su quello che farà la Roma, però ho fiducia che sicuramente, non so, mi auguro che si faccia qualcosa. Adesso siamo alle caselle delle ferie, è arrivato questo centrocampista da Rennes. E si parla di Sulé, o di Chiesa, però Sulé sembra aver sorpassato Chiesa. Però io c'è una comunità di piedi sinistri là sulla destra, cioè di Baldanzi, di Bala, Sulé. Sulé è di baleggiante, cioè è un giocatore che occupa la stessa zolla di terreno che occupa di Bala. Siamo lì, Baldanzi sono simili nelle posture, nel ricevere palla, nel creare gioco, avere una visione, sono molto simili. E basta vedere Yamal come gioca, cioè i mancini sono Foden, Palmer, poi sono diversi, ma sono tutti uguali, cioè tu sei mancino, prendi, tu rientri, fanno lo stesso movimento. Lì a sinistra Roma invece ha un disperato bisogno di strappo, di accelerazione, di magari qualcosa
tu
preferisci, di regolare.
No,
io non è
Chiesa.
Che preferisco Chiesa, però la Roma servono quei 20 metri che non si vedono da tempo, cioè non ci sono giocatori veloci che ti possono far ribaltare. Se sei in blocco basso ti ribalti l'azione, se invece c'è il dominio del gioco nell'uno contro uno hai lo stesso, più o meno lo stesso risultato. A noi, scusami, mi tradisco un po', a noi, alla Roma serve questo tipo di giocatore. Quindi io credo che Chiesa
sia più idoneo,
perché hai Dybala e Baldanzi in mezzo.
Ho capito. Cioè tu dici, viste le caratteristiche di quelli che abbiamo, serve un giocatore da strappo, e allora vado Chiesa.
O Baldanzi lo cedi
o Dybala.
Ma Dybala secondo me resta dove va.
Roberto Bernabai, riparto da te su questa valutazione che sta facendo Stefano. Adesso è uscito fuori anche il nome di Sulé, stiamo parlando di un giocatore che lui vorrebbe rimanere in Italia. Sulé, da quello che insomma abbiamo letto, più che andare all'estero, c'è cioè l'Ester comunque sul giocatore con della Juventus. Che idea hai tu?
Ah, ma io condivido le perplessità di Stefano, perché effettivamente la Roma farebbe la collezione di mancini che giocano fondamentalmente tutti nella stessa posizione, a meno che De Rossi non stia ipotizzando, che ne so, in un 4-2-3-1 Dybala può occupare una posizione più centrale in partenza, con Sulé sulla sinistra, però rimane certamente la casella vuota per quanto riguarda l'attaccante di sinistra. Lo hai soltanto il Shaarawy, che per carità è un'ottima risorsa. Insomma, forse la Roma deve rinforzarsi anche su quel lato, però sai, è una campagna acquisti al momento abbastanza interlocutoria, perché poi si passa da nomi tipo Sorloth, un giocatore che non è che abbia incantato nel corso della sua lunga carriera da girovago, prossimo ai 29 anni e compirà a dicembre, che ne so, a Konaté che ce n'ha 20, attaccante del Salisburgo. Quindi non lo so, insomma, le notizie che filtrano, che a mio modo di vedere, stanno determinando una situazione un pochino confusa. Io credo che poi alla fine quello che sarà il mercato della Roma lo sanno soltanto Di Sofì e De Rossi.
Daniele, meglio andare su Sulé invece di Chiesa? Fa un errore la Juventus a darlo via? Che tipo di valutazione faresti su questo calciatore?
Ma a dar via chi? Chiesa o Sulé?
Sulé. Che Chiesa ancora, però su lei sembra più.
Allora, io condivido pienamente le perplessità di Stefano, nel senso che la Roma ha tanti mancini che giocano a destra, secondo me c'è bisogno di un destro che gioca a sinistra, e questo non può essere che Chiesa, a occhio croce, no? Quindi è più funzionale. E dopodiché, se tu mi dici preferiresti Chiesa o su lei, preferirei su lei perché è giovane. però indubbiamente Chiesa sarebbe più funzionale al tipo di gioco che vuole fare la Roma. E poi dare il giudizio sulla campagna acquisti della Roma, francamente io l'ho capito poco finora, nel senso che mi sembra che ci sia molto ancora da fare, e quindi aspetto a dare il giudizio quando il mercato sarà completato. Per il momento mi astengo, ecco, però sicuramente l'osservazione di Stefano è condivisibile.
Bonanni?
Ma io tra i due prenderei Chiesa, perché anche io credo che sia più funzionale, ma ad oggi lo reputo, per me Chiesa è ancora un giocatore molto forte che può determinare tantissimo, quindi secondo me sbaglia anche la Juventus a darlo via, fermo restando che c'è da capire se lo dà via perché non rientra nel progetto, c'è da darlo via perché ha un contratto in scadenza e lui non vuole rinnovare, quindi sono due cose comunque diverse. È normale che la Juve lo vorrebbe magari trattenere, ma a determinate cifre, e così non è giusto darlo via, e per la Roma sarebbe un grandissimo acquisto. Per quanto riguarda Sulè, io credo che lui debba andare a giocare, e mi ricordo che qualche tempo fa dicevamo proprio in trasmissione che Sulè era uno di quelli che poteva ripartire la Juventus da lui, no? Vi ricordate che io ho detto, secondo me lo riparte da Sulè, fa un errore. Vedi, più o meno, insomma, è uno dei pochi con la quale tu puoi comunque monetizzare tanto per poter poi andare a prendere un altro giocatore. La Roma farebbe un acquisto molto importante su ragazzi in prospettiva che vendi a un prezzo più o meno onesto, e se fa bene questo ragazzo lo rivende al doppio, eh. Quindi comunque secondo me la Roma se pesca uno dei due pesca bene.
Vediamo, perché insomma sul mercato della Roma dobbiamo ancora attendere, sì. Stefano, c'è una situazione un po' così di nebulosa, come possiamo definirla?
Non te lo so dire, Marco, come dice giustamente Daniele, bisogna, è difficile dirlo nell'analisi, bisogna aspettare, cioè mi sarei aspettato di più, ecco, però non mi sento di dire sono incapaci, Ghisolfi non sa fare il suo lavoro, De Rossi, no, non me la sento, cioè è ancora troppo presto, però insomma, bisogna stare attenti, perché cioè, poi dopo alla fine, se per chiudere un qualcosa che poi ti interessa veramente, che può determinare, che ti può cambiare il voto di una squadra, e magari arriva un concorrente, il mercato lo conosciamo, sì. È insidiosissimo sotto questo punto di vista, quindi io però credo che ha detto bene Roberto prima, cioè, non posso immaginare diversamente, credo che abbiano idee chiare sia Ghisolfi che De Rossi, non posso immaginare il contrario, sarebbe molto preoccupante, Roberto, per la Roma e per i tifosi.
Certo. Roberto, a Milano si parla anche di Abraham, tu sei, ecco, così facciamo l'ultimo giro sulla Roma, siete d'accordo nel eventualmente liberarsi di questo giocatore oppure dargli un'altra chance prossimo
anno? Io ti dico molto francamente, a me Abraham non è un giocatore fantastico. Però se devi spendere 25-30 milioni per un quasi trentenne, che, insomma, voglio dire, la carriera parla, cioè il volino di marcia di un calciatore, secondo me ha un'importanza, cioè le statistiche hanno un peso, un rilievo. Non stiamo parlando di Luca Toni che è esploso a 24-25 anni ed era considerata un'esplosione tardiva, stiamo parlando di un quasi trentenne, insomma, a parte il fatto che ha giocato in 10-11 squadre diverse, evidentemente. Mi riferisco a Sorlot, a quel punto voglio dire, piuttosto che investire tanti soldi, perché sono tanti, loro partono da una clausola rescissoria di 38 milioni, che è una cosa folle a mio modo di vedere. Tieni presente il Villarreal, il presidente del Villarreal è un uomo ricchissimo, è un uomo che non è che ha bisogno, voglio dire, di fare sconti a nessuno. Ma a quel punto tieni di Abraham. Abraham è un giocatore che il primo anno ha fatto molto bene, il secondo male, e l'ultimo...
Ma c'è stato l'infortunio, condizionato molto dall'infortunio.
Ma certo,
allora, no, la valutazione di Roberto la voglio spostare anche a voi, voglio sentire un rapido vostro pensiero prima di passare invece alla Lazio. Bonanni, tu sei d'accordo? Cioè punteresti più su Abraham che andare a spendere soldi magari, ecco, su un profilo come ci stava illustrando Roberto, su Sorlot?
Guarda, lo sai meglio di me come si dice a Roma, no? Perte per perte, me tengo perte mio. Quindi insomma io credo che sia la cosa che in questo momento la Roma dovrebbe valutare. Abraham sa quello che gli può dare, dall'altra parte deve andare a prendere un giocatore che non sai ancora cosa ti può dare, se si adatta al calcio italiano, sai, ci sono dei punti interrogativi importanti. Io non lo so, io probabilmente andrei su altri profili, però non so io il direttore della Roma, quindi.
No, vabbè, uno si fa un'idea. Tu, Daniele?
Ma io credo che la valutazione migliore sia quella che fa De Rossi. Cioè, De Rossi è l'unico che può dire voglio Abraham oppure no. Allora, se Abraham è quello che abbiamo visto il primo anno, è da tenere tutta la vita. Se è quello che ha avuto tutti i problemi della seconda stagione, qualche perplessità mi viene. Però è anche vero che conosce già l'ambiente, conosce già il campionato italiano. Andare a pescare un altro giocatore con tutti i dubbi che ci sono, o con l'ambientamento, tutte queste cose qui, francamente qualche problema secondo me potrebbe esserci, quindi forse sarebbe meglio tenere lui, però ripeto, è la valutazione che spetta solo a De Rossi.
Stefano, chiudo con te prima di passare alla Lazio. Tu su che Abraham, tipo di valutazione faresti?
Ma quello che ha detto Roberto, quello che ha detto Massimo, insomma, voglio dire, Abraham c'è, cioè, meglio di Abraham qualcosa di meglio? Sì, c'è anche peggio di...
c'è pure peggio, bisogna vedere poi dopo, no, tanti.
Sei certo tu che prendendo Ernest Liri migliori le cose, spendendo 20 milioni,
o questo
milioni?
Sorlot, che io sinceramente conosco poco, ho visto poco per giudicarlo.
No, sì, questi norvegesi, queste cose. Sti Holland, se ne dice quadrati di Holland, cubiche, che te prendi, cioè spendi 25 milioni e sei certo?
No, io non li spenderei, io sono sincero.
Non lo so, noi dobbiamo anche dare un'opinione. Io, la mia opinione, sì, mi sarei Abraham. Sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. Cioè. Ma io credo che la pensi anche così, Daniele.
Meno,
De Rossi.
Scusa, Stefano, a quel punto costa meno.
Esatto.
E prendo Fulkrug.
Certo, esatto, sì. Ha un senso.
Ovviamente
senso.
Siamo lì con l'età.
Poi io qui alle mie spalle ho questo giocatore. Io ci punterei e
tutti,
mi dispiace,
bravo,
sì. No,
bravo, forma di investimento, no, ma io guarda, l'unica cosa mia perplessità è che c'è una comunità di piedi sinistri,
sì, sì,
Roma,
no, io capisco,
cioè, la Roma c'ha tanti problemi, deve gli serve un centrale difensivo, gli servono due terzini, gli serve una punta, gli serve un esterno d'attacco,
sì, sì, sì. Ne vai a prendere
un altro che
però questo è un giocatore
che fa legna anche,
esatto.
Sì, sì, no, ma io perché sono un po', ripeto, mi
no,
piace
ma
molto
hai ragione,
Sule, mi piace
hai
molto Sule. Io ragione. Mi domando, ti devo dire la verità, perché la Juve non ci punta su questo giocatore?
Perché ha bisogno di soldi,
esatto.
Marco,
lo so,
monetizzare.
Sì, no, devi monetizzare, ma evidentemente monetizza perché poi deve andare a prendere qualche altra cosa.
Certo.
Beh, questo... insomma, si parla delle due frecce, Sancho e Adeyemi.
Adeyemi, sì, sì, sì. Tu dici c'è un cambio netto di differenza, quindi no. Vabbè, quelle parole devi prendere, l'operazione.
No, perché ma se prende quei due, poi dopo
sì, devi prendere,
cominciamo a parlare anche di
no,
Borsino Scudetto.
No, per carità, io.
Perché sono due giocatori, ragazzi, che.
Sì, sì.
Tu dici... 300...
No, per carità. Sentite, andiamo un attimo. C'è una l'altra romana, la Lazio. Questa operazione di Greenwood che sembrerebbero ore decisive per questo giocatore.
La Lazio sta muovendo bene. Ma...
ecco. Adesso, cioè, tu hai meno perplessità sul mercato della Lazio in questo momento rispetto a quello,
no,
della
Roma?
No,
tu sai, è quello che diciamo. Tu mi hai chiesto prima, dalla io ancora non ti so dire. Non mi so... Mentre dalla Lazio, che cosa emerge? Che cosa posso individuare? Che Lotito e Fabiani stiano costruendo una squadra di corsa, di gamba. Veloce, affamata. Poi non ti so dire se il risultato sarà positivo o negativo, però è senza dubbio, c'ha una Noslin, Nuno Tavares, che non mi sembra un colpo
da sottovalutare,
ragazzi. A sinistra ti sei messo, cioè, sta andando a ricoprire tasselli su tasselli, e soprattutto c'ha una Noslin, gente di gamba, veloce, rapida, e hanno le idee, insomma, chiare, sia Lotito che Fabiani, per consegnare a Baroni poi un materiale umano differente. Certamente perdi nel carisma, nella qualità, nella leadership, di quel blocco storico ha rappresentato per lo più, insomma,
no, ha rappresentato tanto
negli ultimi 5 anni, da Luis Alberto, Felipe Anderson,
sai
Immobile,
che cosa mi sta venendo in mente? Però fate le debite proporzioni, non mi prendete per matto perché non sto facendo questo paragone, mi
rischio.
Sta venendo in mente quello che fece il Napoli l'anno che mandò via tutti quei giocatori,
le debite proporzioni,
bravo, non so, cioè, ha rinunciato
però,
a tutta una serie di giocatori di grande esperienza che ha fermato all'interno del gruppo.
Il rischio è che non hai carisma, non hai,
ecco,
i numeri,
esatto,
li devi costruire insieme a questi giocatori,
esatto.
E Baroni credo che sia proprio, però poi c'è un punto di domanda gigantesco, come reagire all'ambiente, verrà sostenuto il progetto Lotito, gli abbonamenti, cioè lì devi fare un inizio convincente. e poi magari sai che c'è, sta squadra mi convince, mi diverte.
Ma questo giocatore ti convince? Greenwood?
Perché no, perché è un altro
di quelli strappo, che c'ha gamba da strappo, eccetera. Massimo, tu che
vedrai, c'ha un'A.
Sì, c'ha un'A, me ne stai parlando molto bene da tempo tu.
Cioè,
Massimo,
non ti aspettare.
No, un giocatore che c'ha
la mia mal, no. Però insomma.
Massimo, tu che idea ti stai facendo con questo mercato della Lazio e soprattutto Greenwood che insomma sembra non essere ore decisive, la Lazio vuole sferrare questo assalto finale a questo giocatore, se ci riesce, si sta muovendo proprio con un blitz, si parla di Fabiani per tentare insomma di prenderlo, perché c'è anche il Napoli molto forte sotto.
No, ti dico che rivedo in tutto e per tutto quello che ha fatto De Laurentiis, come ha detto Stefano, quindi rivedo le stesse identiche cose anche l'anno dopo, stesso identico cammino, quindi attenzione, no, okay. Fatti scherzi, no, vinciamo lo scudetto.
Io non ho detto questo.
Dai,
detto.
Così te voglio, Massimo. Il caldo si avanza.
Ti ripeto, secondo me in questo momento sta facendo le cose giuste. Purtroppo, o per fortuna, ti ripeto, ho preso l'allenatore giusto, perché la Lazio 2.0 doveva ripartire con un allenatore che accettasse in tutto e per tutto quelle che erano le necessità di una società. Io non so che cosa sia successo magari con Tudor, però obiettivamente mi pare di aver capito, magari mi sbaglierò, ma mi pare di aver capito che a Tudor non gli andasse bene nessuno di quello che c'era in rosa, quindi lui avrebbe dovuto ricomprare una squadra intera e mandare via una squadra intera. Quindi a questo punto l'allenatore si è fatto fuori da solo, di conseguenza la società ha fatto la scelta giusta. Baruni è un allenatore competente, un allenatore che ha una grandissima opportunità e sono strasicuro che darà il 200% per questa maglia. Poi sono tutti giocatori buoni, se dovesse prendere Greenwood è un altrettanto buono giocatore, però bisogna vedere i giocatori inglesi nel calcio italiano come
rispondono, perché in passato c'è stato sempre qualche diciamo perplessità. Daniele?
Ma la Lazio era una squadra da rifondare, perché
sì,
ovviamente sono stati giocatori importanti che hanno fatto la storia di questa società negli ultimi anni, Mobile, Luis Alberto e così via, e quindi è evidente che bisognava lavorare in profondità. Credo che lo stia facendo abbastanza bene la Lazio, dopodiché, come abbiamo detto per la Roma, lo stesso discorso si può fare anche per la Lazio, che le somme si tireranno alla fine del mercato, ecco. Però fino a questo momento mi sembra che stia inseguendo obiettivi logici, ecco, che stia perseguendo quello che voleva ottenere, e quindi da questo punto di vista sta lavorando bene sia Fabiani sia Lotito.
Roberto?
Ma sai, alla Lazio hanno preso coscienza della conclusione di un ciclo, è stato anche un ciclo interessante, ricordiamo al secondo posto, il successo in Coppa Italia, in Supercoppa, insomma, si è ripartiti con un allenatore che gode sicuramente della fiducia del presidente, e forse la persona giusta al posto giusto, perché poi sai il carattere dirompente di Lotito, se ti metti di punta diventa un problema, cioè nel senso nei rapporti tra due persone con caratteri antitetici è necessario che ci sia uno dei due che magari è in grado di fare un passo indietro. Baroni ha compiuto un autentico miracolo l'anno scorso col Verona, è un tecnico preparato, una persona seria. Hanno avviato un nuovo ciclo con giocatori interessanti, bisognerà capire quale sarà, non so se lo diceva Stefano prima, cioè anche il rapporto con l'ambiente, che mi sembra poi in questo momento forse il problema più grosso da superare e da risolvere. La Lazio ovviamente manca un'alternativa Immobile, che ha salutato in maniera anche piuttosto malinconica, però per il resto se arrivasse anche Greenwood sarebbe la ciliegina sulla torta in questo momento.
Staremo un po' a vedere. Allora, ci sono due messaggi velocissimi, non so che cosa ne pensate. Dice: non ci sarà supporto per la Lazio, lo dimostrano gli striscioni e gli abbonamenti. Trovate che sia giusto partire così?
Non te lo so dire, Marco. Io rispetto le azioni di un proprietario, di una squadra, ma rispetto anche il sentimento dei tifosi, sono fatto così. Non mi sento di dare lezioni a nessuno, e quindi se c'è una manifestazione, un dissenso, che è sempre democratico, portato avanti con rispettando sempre, no? Senza estremismi, senza eccessi, io lo condivido in pieno.
E voi avete qualcosa da aggiungere? Non so, che non la pensate in questo modo. Massimo, tu ritieni giusto non supportare una squadra nuova, un allenatore nuovo in questo momento per una diciamo per la contestazione al presidente?
Ti ripeto, io da che mi ricordo la Lazio, i tifosi sono sempre stati in contestazione con il presidente Lotito, quindi
dici nulla di nuovo, insomma.
Forse questo può essere uno dei momenti, forse uno può essere uno dei momenti più bassi, forse, non lo so, però sicuramente insomma il tifoso non è mai contento. La Lazio ha fatto degli anni molto importanti, ha vinto molto più di tante altre squadre che hanno speso molti più soldi della Lazio. Adesso è un momento che il tifoso deve capire che, come si diceva prima, c'è una Lazio 2.0, un percorso nuovo. Bisogna avere un po' di fiducia. Mi dispiace perché la fiducia al presidente non c'è mai stata, però insomma, per quanto mi riguarda, si potevano fare cose migliori, ma si poteva fare anche molto peggio. Quindi io spero solo che alla fine i tifosi sottoscrivano quello che devono fare e vanno allo stadio ad incitare la squadra.
Garbo?
Ma come ha detto Massimo, i rapporti fra Lotito e la tifoseria non sono mai stati eccellenti, non ci trovo nulla di nuovo. Il tifoso ha il diritto di contestare in termini civili. Quali sono i modi di contestare? Fischiare la squadra oppure non...
Però tu fischi una squadra quando gioca male o non c'è risultato?
Sì, no, certo, oppure non acquistare gli abbonamenti perché ritiene che la campagna acquisti non sia adeguata. Io dico che la società deve fare le sue scelte legittimamente, è giusto che le faccia, ci mancherebbe altro, perché chi paga è giusto che decida cosa fare. I tifosi hanno solo il diritto di fare o non fare gli abbonamenti, di acquistare o non acquistare i biglietti, basta, fine del discorso, secondo me finisce qui.
Roberto?
Ma sai, il tifoso, quello sano, quello intelligente, ha il diritto di esprimere il proprio dissenso in ogni momento, e si può essere o meno d'accordo, però comunque il pensiero della tifoseria va rispettato. È un amore mai sbocciato quello tra la tifoseria della Lazio e Lotito, anche perché il presidente della Lazio ha tante qualità, ma anche un difetto, secondo me, capitale, nel senso che nei momenti in cui, come dire, il livello della disputa si alza, lui lo rinfocola, non è che faccia un passo, quel discorso che facevo prima, non è un personaggio disposto mai a fare un passo indietro, anzi, insomma, queste cose secondo me lo esaltano, no? Lo motivano, e lui le alimenta, è un rapporto che finché ci sarà Lotito sarà sempre così.
Va bene, staremo un po' a vedere poi il campo e anche il mercato come procede. Roberto, io ti voglio ringraziare tanto per essere stato con noi.
Ma è stato sempre un piacere.
Ci fermiamo e torniamo presto, lo sai, quindi ci sentiamo. No, ma noi ci saremo sempre, qui cambia un po' il palinsesto in questo
momento. Maraganà va in vacanza.
Va in vacanza a Maraganà, andiamo in vacanza.
Allora ci risentiremo.
Assolutamente, per commentare un po' il mercato. Grazie.
Ciao Roberto.
Un abbraccio.
Un abbraccio anche agli amici collegati.
grazie. Voglio salutare, ringraziamo anche la coppia Massimo Bonanni e Daniele Garbo, sì, che ci ha accompagnato. Poi ritorneremo il lunedì con tutte le nostre, i commenti delle partite. Vi voglio ringraziare, capito? Tutte e due.
Grazie a voi, è stato un piacere, è stato un onore partecipare a questa trasmissione. Siete degli amici, ormai fate parte della mia famiglia, quindi mia moglie dice: ma tu vuoi più bene a TMV Radio o a me? Io dico: a te, ovviamente.
Bugiardo.
No, insomma, in effetti
grande.
Settimanale ormai è un fisso.
Sì, poi torneremo lunedì e il venerdì, ci siamo divertiti tanto. Massimo, poi rivediamo, dobbiamo anche prenderci una rivincita con Garbo, con sti pronostici che li ha indovinati tutti,
ragazzi,
in campionato.
È imbattibile. Stavo dicendo proprio questo, cioè volevo dire a Daniele che quest'anno lo ho fatto vincere,
certo.
Non sarò così magnanimo.
Sarà la terza edizione del gioco pronostico, e dobbiamo cercare insomma di vedere. Ma Daniele, tu c'hai, non hai capito, parti da campione in carica, attenzione, devi fare mercato anche tu in questi giorni. Devi fare mercato, perché dietro siamo tutti agguerriti, attenzione.
Immagino,
va bene, ragazzi, grazie.
Ciao Daniele, ciao Massimo,
un abbraccione, ragazzi, a presto.
Ciao a tutti.
Grazie. Ciao. Allora, ci fermiamo, torniamo perché abbiamo tanti argomenti. Arriva anche Antonio Di Gennaro. Ripartiamo
grande
un attimo,
DJ.
Di grande DJ, che ci ha raccontato un po' la nazionale in questo europeo, però torniamo un attimo con lui, abbiamo tanti temi, state con noi, arriviamo